Domanda allora, la prima. Parte la prima riguarda le contraddizioni cinesi, che è quello che vi ho detto io l'ho semplificata dicendo: se c'è 50 milioni in via di sviluppo fortissimo, e se c'è 50 ancora, che deve muovere. E i cinesi sempre si autodefiniscono un paese in via di sviluppo, con la civetteria a spendere. Vede, la cosa però impressionante, vorrei aggiungere, Shanghai è quella città per cui, viaggiando da Shanghai a New York, uno ha nettamente l'impressione di andare un secolo indietro, perché è, ma la cosa grossa non è questa, viaggiando nella cosiddetta Cina minore, trovate città di cui non riesco neanche a ripetere il nome, sono andato a parlare a alcune conferenze, 6 milioni di abitanti, 30 km di grattacieli, 80 km metropolitana in costruzione, via via. Il piano delle ferrovie cinese prevede 22.000 km di alta velocità. Quindi questo sono le dimensioni, ecco. Può reggere, non è mica detto che regga, perché reggere significa, però è dall'80 che regge, insomma, ecco, quindi un certo collaudo c'è. Io credo fortemente che adagio adagio ci sia anche un cambiamento profondo nei rapporti sociali, nei media, ogni anno ho il linguaggio più libero, cioè nelle riunioni si sente, o nelle domande degli studenti si sente cose che non si sentivano nemmeno lontanamente, insomma, no? Naturalmente è un processo lento, controllato, ma è un processo irreversibile, ecco, questo di un'apertura. Io posso dire che ero in Cina durante l'assemblea del Partito del Popolo, no? Era marzo, e l'intervista finale di Wen Jiabao, del primo ministro, era in simultanea in inglese, quindi ho seguito queste 3 ore di dibattito. Sono rimasto impressionato perché metà del discorso era contro l'ingiustizia, sulla necessità di lavorare contro le ingiustizie sociali, contro la mancanza di welfare e il problema della corruzione, cioè discorsi che 4-5 anni fa erano assolutamente tabù. Poi come questi penetrano nella società a fondo, eccetera, però ripeto, questa era una intervista in cinese con simultanea in inglese, che quindi alcune centinaia di milioni di persone hanno ascoltato, insomma, no? E avrà influenza in futuro, secondo me sì. Ci può essere anche un'involuzione, sì, certo, perché ci sono sempre scontri molto forti, ci sono le correnti più avanzate, quelle arretrate. Non è assolutamente detto che questo cammino possa procedere rapidamente in modo irreversibile, però ci sono tanti milioni di ragazzi che sono andati a studiare all'estero, che sono tornati, c'è un'atmosfera di questo tipo, insomma, voglio dire, all'Università di Brown negli Stati Uniti, dove insegno, quest'anno il paese numero uno di studenti stranieri non è più il Canada, ma è la Cina. Un tempo tutta gente che rimaneva in America, adesso tornano a casa. Questa è la grossa, grosso fatto nuovo, che in Cina moltissimi, in India cominciano anche in India, e tornano a casa, e vuol dire che portano a un ritmo di sviluppo anche impressionante. Avranno tensioni, avranno problemi, è probabile di sì, lo vedremo, ecco. Io ripeto, vedo e le tensioni e le realizzazioni, E quindi vedo però che tutto questo esperimento ha una dimensione tale che sta cambiando il mondo. Questa è l'analisi onesta che io vi posso fare. D'altra parte io ho avuto la fortuna di cominciare 26-27 anni fa ad andare regolarmente in Cina, e quindi vedo l'accelerazione dei movimenti che c'è stata negli ultimi anni. Poi il resto non, nessuno di noi può scommettere in uno sviluppo lineare di nessun paese, quindi nemmeno della Cina, che ha queste trasformazioni più grosse di tutti gli altri, ecco. Seconda domanda. Beh, mi dispiace di non essere esperto in escort, insomma, nei suoi limiti, ma riforma dell'ONU è improbabile, ecco, rispondo, perché come vi ho detto prima sul Consiglio di Sicurezza, così vi sono troppi interessi e problemi divergenti per poter pensare a una riforma dell'ONU e a un potenziamento dell'ONU in breve periodo. Questo ve lo dico sinceramente. Europa e l'elite, no, l'elite non stanno più spingendo per l'Europa, e nemmeno i governanti. È molto più mista la situazione adesso, ci sono parecchie generazioni giovanissime che sono file europee, e ci sono tantissimi strati popolari che sono perfettamente anti-europei. E quello che vi ho detto, la mia esperienza è che in genere il governante in materia segue e non fa da leader, ma fa da follower, cioè segue l'umore populistico che cede. Insomma, non vedo più uno che sia disposto ad affrontare la battaglia per l'Europa contro le derive populistiche che ci sono, pensando al lontano futuro. So anche però questo, che l'Europa si sviluppa sempre attraverso le crisi. Anche nel caso greco poi alla fine si è fatto un progresso in avanti. Ho fatto, credo, con onestà intellettuale la critica come si è svolto, però alla fine è stato messo un fondo per intervenire nel caso che vi siano dei problemi, con tante condizioni come volete, ma intanto è un passo in avanti. Quindi lo sviluppo attraverso la crisi non è il migliore, non è il più rapido, però come diceva mia madre, è meglio succhiare un osso che un bastone, insomma. L'ultima, il problema, a parte il discorso dell'Expo della conoscenza, eccetera, dice: noi non possiamo competere in alcune cose. Nel nuovo mondo il problema è trovarsi una nicchia, trovarsi, studiare le proprie possibilità e potenziale con la scuola, con la ricerca, con l'innovazione. Noi siamo 50 milioni di abitanti, non possiamo mica, 60 insomma, non possiamo mica andare in tutti i livelli, ecco. Però proprio perché si allarga il mondo, noi abbiamo del grandissimo spazio, insomma. Quello che mi preoccupa, ma non voglio andare a sti temi perché ci vorrebbe una mattinata apposta, analizzare gli aspetti economici, e che nella struttura dimensionale delle nostre imprese troppo poche hanno la dimensione per entrare rapidamente in questi mercati, no? Le poche che l'hanno stanno godendo anche in crisi di un momento buono, ma sono poche, insomma, perché la dimensione per il nuovo mondo non può essere di 10 milioni di euro di fatturato, anche di 100 milioni di euro, deve essere più grande, e allora c'è tutto da reinterpretare, e poi c'è da riorganizzare a livello del nuovo mondo anche la non industria, insomma, quando io penso il turismo. Ma vi posso assicurare che il desiderio d'Italia in Cina, come immagine fascinante, ma c'è davvero, non è mica la retorica, insomma, c'è proprio soltanto, non c'è neanche più l'aereo che arriva qui, quindi dovete fare, insomma, cioè, vuol dire, sono 7-8 aerei al giorno, ma che 7-8 saranno 15 al giorno nelle varie città, da Parigi, altrettanto da Francoforte, e credo che ce ne sia su. Dall'Italia non c'è più, c'erano i cinesi solo dall'Italia.
Milano, Hong Kong,
insomma, ecco, Shanghai e Pechino non ci sono più. Voglio dire, evidentemente è chiaro che poi cominciamo dagli alberghi, eccetera. Se noi non ristrutturiamo anche la nostra testa sul nuovo mondo, ho fatto l'esempio più elementare che il viaggio, se il cinese sbarca a Parigi, comincia subito a visitare Parigi, poi se c'è un po' di resto viene anche in Italia. Dico, il problema è di una semplicità estrema, insomma, no? Ci dobbiamo dare una mossa. E anche il discorso dell'Expo, prima facevo un accenno all'Expo di Shanghai, ma la cosa più impressionante è quando nel 2007 a settembre sono andato a visitare il luogo dell'Expo ed era un roba di vecchie fabbriche, non c'era niente, 2007, quindi non c'erano nemmeno le strade, le metropolitane, cioè non c'era niente, era in parte campagna e in parte un relitto industriale abbandonato, quella che era la Bicocca Plus, insomma, no? E in poco tempo è stato fatto questo. Però ecco, per la riflessione, visto che Milano ha l'Expo di Milano non deve competere sulla quantità, ma sulla testa, su questi fatti del nuovo mondo, su come interpretiamo le concrete convivenze, i concreti modi di vivere, no? Competere sulla quantità. L'ultimo grande Expo del mondo è stato questo, ecco, credo, perché l'Expo è sempre stato, soprattutto per i paesi nuovi, da quello di Parigi e la Torre Eiffel, che esponevano le grandi tecnologie nei momenti in cui non c'erano le comunicazioni, nell'Expo contemporanea è finezza, ecco, non è più lo stupire. Infatti l'Expo di Shanghai sono stati 70 milioni circa, di cui il 96% di cinesi, perché era il momento di espressione di un'unità nazionale, no? Di un paese che andava verso il mondo. È finito quello, ecco, ci vogliono altre idee su come vogliamo che sia un mondo futuro più carino, insomma, più umano, ecco, questo è quello che noi dobbiamo fare. Va bene, io vi ringrazio. Volete altre domande?